ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Lescinski in studio per questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Questo è Il Mondo alla Radio. Gianmarco Murroni cura la regia di questa edizione. Giuseppe Moriello ci assiste per la parte tecnica. In apertura torniamo a parlare di quella che è la situazione relativa alle migrazioni attraverso il Mediterraneo e attraverso l'Italia in particolare, perché in Italia si sta discutendo presso le commissioni la conversione in legge del decreto del 2 gennaio 2003, quello recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori. In pratica stiamo parlando di quello che volgarmente viene conosciuto come il decreto che riguarda le ONG, l'attività delle ONG in zona SAR. Voi sapete che sono diverse le organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo nella ricerca e nel soccorso di imbarcazioni con migranti in difficoltà. Questo perché? Perché nel Mediterraneo ovviamente i flussi sono consistenti, ci sono tante attività gestite dai trafficanti, ma soprattutto sono rotte percorse da tutti coloro che in un modo o nell'altro cercano di lasciare le coste del Nord Africa pur venendo da altri paesi per raggiungere l'Europa, la salvezza, cercare di costruirsi un'altra vita, fuggendo magari da situazioni gravissime da un punto di vista umanitario e da situazioni di guerra. Ora, questo decreto è stato molto dibattuto in Italia, in sostanza cerca di regolamentare, secondo le versioni, la versione ufficiale, regolamentare l'attività di salvataggio, creare un certo ordine anche nell'assegnazione dei porti cosiddetti sicuri con dei metodi che poi discuteremo nel corso della trasmissione. Resta il fatto che la situazione nel Mediterraneo resta molto molto grave, i morti sono stati migliaia nel 2002, oltre 100.000 gli arrivi di migranti in Italia, principalmente nella parte meridionale del paese, soltanto in minima parte rappresentati da coloro che sono stati salvati dalle organizzazioni non governative. La maggior parte degli arrivi in Italia avviene in maniera autonoma. La Guardia Costiera ha un grosso impegno anch'essa nel salvataggio di barche, di imbarcazioni in difficoltà e quindi nell'assistenza a chi si trova in pericolo in mezzo al mare, e questo rappresenta un'altra grande fetta di persone che arrivano in Italia e quindi varcano i confini dell'Europa. Ora ci si chiede, le misure che vengono proposte serviranno a limitare diciamo così i flussi attraverso il Mediterraneo o rischieranno di costituire, di rappresentare una situazione di maggiore pericolo per queste persone che troveranno una minore presenza di imbarcazioni dedite proprio alla ricerca e soccorso in mare. E anche questa è una questione, un punto sul quale si dibatte molto. Ma ci si chiede qual è la situazione dalla quale tutti questi migranti, che poi noi definiamo migranti, ma per la maggior parte sono persone che richiederanno una forma di protezione internazionale, quindi potenzialmente dei rifugiati, quali sono le situazioni dalle quali fuggono, perché attraversano il Mediterraneo? Noi giriamo questa domanda al nostro primo ospite che abbiamo in collegamento telefonico, che è Chiara Cardoletti, rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, per l'Italia, la Santa Sede e San Marino. Bentrovata, grazie per essere nuovamente con noi, per la sua disponibilità.
Buon pomeriggio Stefano e buon pomeriggio a tutti.
Chiara Cardoletti, da cosa fuggono queste persone di cui stiamo parlando? Perché il Mediterraneo è una rotta così frequentata e soprattutto una rotta così letale?
Ma ha detto bene quando dici che il Mediterraneo è una rotta letale, perché come ricordavi prima, sono stati quasi 2000 le persone morte nel 2022 attraversando il Mediterraneo. Ci tengo a ricordare che le persone si muovono attraverso il Mediterraneo per svariate ragioni. Molte si muovono perché fuggono da tutta una serie di situazioni di pericolo, molti sono rifugiati e molti invece cercano in Europa una migliore vita. Credo che le discussioni che in questo momento si stanno affrontando nel creare dei canali più regolari, che facciano sì che molte delle persone che arrivano in Europa cercando lavoro o altre cose possano farlo in maniera più sicura, in maniera più regolare. E poi però chiaramente non ci dobbiamo dimenticare che stiamo vivendo un periodo storico molto difficile, dove abbiamo più di 100 milioni di persone in questo momento sfollate e che sono vittime di guerra e di persecuzione, e che in ogni caso cercheranno di muoversi verso paesi dove possono trovare protezione, a meno che non si riesca a risolvere le situazioni che li hanno portati a lasciare le proprie terre, e due, se questo non fosse possibile, e sempre meno possibile, riusciamo a stabilizzare queste popolazioni vicino a casa, dando loro appunto dignità e speranza per il futuro attraverso anche dei supporti importanti verso questi paesi, che ricordo sempre il più dell'80% di questi 100 milioni di persone vivono in paesi in via di sviluppo, in paesi di frontiera, che hanno da ormai decenni accettato di portare e dare protezione ai rifugiati, e che oggi hanno sempre più difficoltà, visto la crisi mondiale economica che stiamo affrontando, a continuare a portare avanti questo impegno, che è un impegno molto oneroso.
In quasi tutti i paesi che generano flussi migratori, e anche quelli più caldi, quelli del Nord Africa, addirittura in Libia, c'è una presenza umanitaria internazionale che cerca di monitorare la situazione e fa in un certo senso anche un grande lavoro di mediazione a livello internazionale tra le diverse realtà coinvolte. Uno dei grandi temi è quello dei canali umanitari. Abbiamo alcuni esempi virtuosi che si sono sviluppati negli ultimi anni, sono comunque attività molto limitate. Come mai non si riesce a premere su questo punto a livello internazionale, non si riescono a allargare questi canali umanitari, che poi fondamentalmente risultano la via più sicura anche per queste persone per fuggire da situazioni di pericolo?
Ma io direi che forse una delle cose che alleggerirebbe moltissimo la situazione nel Mediterraneo in questo momento a livello appunto di arrivi via mare sarebbe quello di creare delle politiche migratorie che permettano ai cittadini di questi paesi di poter accedere a delle politiche migratorie, di lavoro, insomma, un accesso al settore professionale senza appunto dover andare a rischiare la vita attraverso trafficanti e eccetera. Quindi questa è una parte, il governo italiano lo sta discutendo, lo sta gestendo. L'Italia è un paese che ha bisogno di persone di manodopera, e è un paese che sta cercando disperatamente appunto come inserire persone nel mondo del lavoro. Sicuramente creare dei canali di questo tipo potrebbero aiutare moltissimo la gestione della situazione nel Mediterraneo. Poi ci sono sicuramente le persone che invece non fuggono perché sono in cerca di una migliore vita, di un lavoro, oppure comunque totalmente legittimo, ma invece fuggono per altre ragioni, quali appunto il fatto che sono rifugiati perché fuggono dalla guerra o dalle altre persecuzioni. E qui invece bisognerebbe appunto sicuramente aumentare questi famosi canali umanitari che permettono alle persone tra le più vulnerabili, no, di poter arrivare in Europa senza doversi mettere a rischio nelle barche o attraverso i trafficanti. Però la realtà è che questi canali umanitari non potranno mai sostituire in ogni caso la necessità che c'è oggi nel mondo di poter portare protezione ai rifugiati. Sono sempre l'1% che riesce ad avere di quelli che veramente ne hanno bisogno, che riescono veramente ad accedere a questi canali. Quindi se si aumentassero in maniera molto molto sostanziale, sicuramente la situazione sarebbe più facile. La realtà è che bisogna veramente investire lì dove sono, dove le persone hanno già trovato protezione e dove possono anche rimanere vicino a casa con la speranza un giorno di poter tornare. Questa è sicuramente il bisogno di una politica estera che miri a guardare ai paesi ospitanti che ne hanno più bisogno di questo aiuto.
Chiara Cardoletti, uno degli attori che sono molto presenti nell'ambito della questione migratoria è fondamentalmente la società civile, rappresentata dalle organizzazioni non governative. Spesso questa parte della società civile si trova sempre al centro di grandi polemiche per l'attività che cerca di svolgere. Qual è, secondo l'Alto Commissariato, l'importanza di una partecipazione della società civile anche nel cercare di limitare fondamentalmente quelli che sono i rischi per chi migra nel voler dare assistenza?
Forse vorrei cominciare a ripetere quello che lei ha detto prima, cioè che il lavoro che in questo momento si sta facendo nel Mediterraneo per salvare vite è un lavoro molto importante, sia fatto questo dalla Guardia Costiera, o fatto dalla Guardia di Finanza, o fatto dalle ONG. Salvare le vite è sempre la priorità per noi e chiaramente lo deve rimanere. In questo momento, nonostante la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza abbiano, e nonostante l'Italia abbia ricevuto più del 70% degli arrivi nel Mediterraneo l'anno scorso, è vero che c'è la capacità di gestire i movimenti marittimi da appunto queste imbarcazioni non è sufficiente in questo momento. Quindi sicuramente il lavoro dell'ONG è stato un lavoro molto importante, un lavoro che deve essere coordinato con le autorità marittime e che deve essere gestito in modo tale da rispettare le leggi del mare. Questo è fondamentale. Quindi a meno che noi abbiamo per tanti anni chiesto all'Europa, ai paesi costieri, di attuare, come c'era stato nel passato, un meccanismo di soccorso europeo che possa effettivamente soccorrere, permettere lo sbarco e poi ovviamente permettere di processare queste persone nel modo più giusto. Se questo viene a mancare, se sono pochi gli stati in questo momento che veramente stanno facendo questo lavoro, vedi l'Italia, allora bisogna preoccuparsi perché manca la capacità di poter fare questo tipo di lavoro. Quindi noi continuiamo a dire che ci manca un coordinamento europeo che aiuti gli stati di costieri a poter veramente fare dare un supporto serio di search and rescue nel Mediterraneo. Quindi bisogna dire che in questo momento questo non è il momento sicuramente di avere meno capacità, ma il contrario, bisogna essere sempre più attenti a far sì che queste imbarcazioni vengano identificate, vengano aiutate quando necessario.
Anche perché al momento, diciamo, gli unici che hanno dimostrato di avere una capacità di coordinamento a livello europeo sono gli esponenti della società civile, insomma, sono gli unici che riescono a coordinarsi con le loro attività nel Mediterraneo. Se ci riescono loro, ci possono riuscire anche gli stati. Grazie davvero Chiara Cardoletti, rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, per l'Italia, San Marino e la Santa Sede. Grazie per il suo tempo, per essere stata nuovamente con noi.
Grazie a voi.
A presto. E abbiamo già in collegamento telefonico Monsignor Giancarlo Perego, che è il presidente della Fondazione Migrantes della CEI. Ben trovato, grazie anche a lei per essere con noi, per il suo tempo. Pronto? Non ce l'abbiamo, abbiamo perso Monsignor Perego, ma adesso lo recuperiamo sicuramente grazie alla nostra regia. E appunto con Monsignor Perego veniamo proprio su quella che è la situazione italiana, e cioè su questa discussione del decreto sulle disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, che è stata molto contestata soprattutto perché si è detto vuole limitare o limita fortemente quella che è l'attività delle organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo. Perché la limiterebbe? Intanto per l'assegnazione dei porti sicuri. Una volta si faceva riferimento ai porti comunque che affacciano sul Mediterraneo come porti più vicini alle zone di salvataggio dove operano le organizzazioni non governative. Adesso il metodo scelto è quello di indirizzare le imbarcazioni delle organizzazioni non governative in diversi posti e porti delle coste italiane, che vengono assegnati di volta in volta. Il problema è che a volte questi porti sono molto lontani dalle zone delle operazioni di ricerca e di soccorso, il che comporta intanto tanti giorni di navigazione per raggiungerli, ma anche tanti giorni di assenza di queste imbarcazioni dalle zone di emergenza, e cioè dalle zone dove si operano i soccorsi. Intanto abbiamo recuperato Monsignor Giancarlo Perego, presidente della Fondazione Migrantes della CEI. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Monsignor Perego, io non so se la linea è caduta mentre parlava Chiara Cardoletti, è riuscito a sentire una parte dell'intervista. Uno dei punti sui quali si concludeva è che sì, serve un coordinamento europeo tra gli stati, certamente, per comprendere come gestire al meglio i flussi migratori e le richieste di protezione internazionale. Al momento gli unici che hanno dimostrato di sapersi coordinare a livello europeo sono gli esponenti della società civile con l'attività delle organizzazioni non governative. Un po' un paradosso.
Sì, un paradosso, perché con la crescita del numero degli arrivi dei migranti dal Mediterraneo, da 60 paesi del mondo, per quanto riguarda gli oltre 100.000 arrivati in Italia, sarebbe stato importante in questo momento, da una parte, un coordinamento europeo che riattivasse sostanzialmente la grande operazione di Mare Nostrum per il salvataggio delle persone, e dall'altra però anche riuscire a costruire un incontro, da una parte, fra domande e offerta di lavoro attraverso canali legali d'ingresso, e una maggiore attenzione ai canali umanitari per le persone che sono in fuga da situazioni di conflitti interni o di guerra, di disastri ambientali e di rischio della propria vita. E quindi manca questa attenzione, e manca questa attenzione anche nelle recenti cosiddette disposizioni urgenti sulla gestione dei flussi migratori che il governo italiano ha appena pubblicato, perché anziché nuove norme per la tutela, la protezione e l'impatto di queste persone che stanno crescendo e che sono salvate nel Mediterraneo, e anche di fronte a respingimenti sempre più numerosi, ci saremmo aspettati non ripetere risapute condivisibili regole di ingaggio per le navi ONG e la loro correzione, il loro aggravio almeno in alcuni punti, ma una maggiore attenzione proprio alla protezione per chi ne ha diritto, o a rimpatrio attraverso accordi con i paesi di origine dei migranti salvati.
Monsignor Perego, lei ha l'impressione che talvolta la società civile, le organizzazioni non governative, ma anche le organizzazioni della Chiesa vengano viste come un elemento fastidioso o quasi ostile da un punto di vista normativo o comunque di governo per quella che è la loro attività di solidarietà, di assistenza, di aiuto nei confronti dei migranti?
Due sono le impressioni che ho. Da una parte che non si vuole accettare questa responsabilità della società civile, che è anche costituzionale, come dice l'articolo 118, di fronte ai problemi sociali, ai problemi gravi di un paese, di un territorio, come in questo caso del Mediterraneo. Dall'altro, tenere un'azione di soccorso da parte della società civile, delle persone che sono in fuga e si mettono in cammino, privilegiando un'azione invece solo di polizia. Questa ingenuità che le azioni di polizia siano più importanti delle azioni di soccorso in ordine alla sicurezza dei migranti, ma anche di un paese, credo che sia una ingenuità grave, che viene ripetuta anche spesse volte nei decreti e nella legislazione anche del nostro paese.
Monsignor Perego, resti per favore un istante con noi in linea, perché abbiamo in collegamento anche Marco Pisoni, portavoce dell'organizzazione SOS Mediterranee, che ha diverse imbarcazioni impegnate nella ricerca e soccorso. Ben trovato, grazie per essere con noi, Pisoni.
Grazie a lei e buon pomeriggio a tutti.
Senta, abbiamo sentito che tra i vari punti, insomma, che rendono o tendono a complicare l'attività di ricerca e soccorso, oltre ovviamente alla destinazione, questa destinazione così a rotazione dei porti, per cui possono essere assegnati dei porti sicuri dopo il salvataggio che sono magari molto lontani dalla zona di salvataggio, e questo intanto magari ci può dire che cosa comporta per l'attività delle ricerche e soccorso delle vostre organizzazioni. C'è anche il punto che chiede fondamentalmente che il capitano della nave accolga le domande di protezione internazionale nel momento del salvataggio. Anche questo è un punto molto dubbio.
Sì, quest'ultimo punto è dubbio, ma mi permette appunto di iniziare con le conseguenze che possono essere letali addirittura per a causa dell'assegnazione di un porto, di un posto irragionevolmente direi lontano. L'Ocean Viking ha sperimentato davvero come navigare verso porti così lontani, parliamo di 900 miglia nautiche in andata, come nel caso di Ravenna alla fine dell'anno.
Quindi 5 giorni di navigazione in buona sostanza.
Certo, 5 giorni che possono essere più lunghi, possono essere anche di più a seconda delle condizioni meteo. Ancona successivamente è più vicina rispetto al Mediterraneo centrale, ma naturalmente le condizioni meteo hanno rallentato l'avvicinamento al porto e soprattutto questo porta a peggiorare veramente le condizioni delle persone soccorse. I naufraghi sono spossati, spesso brutalmente, sono stati brutalmente torturati in Libia e quindi soprattutto poi con condizioni meteo avverse che non possono certamente essere previste o immaginate, davvero pagano un prezzo davvero troppo alto e quindi dovremmo cercare davvero di avvicinarci, se non altro per questa ragione umanitaria, avvicinare e ben venga la concessione di un porto sicuro il più presto possibile naturalmente, ma di avvicinare questo alla zona delle operazioni di soccorso.
Monsignor Perego, su questo punto lei anche è stato molto chiaro, ha detto ci si chiede come mai invece non si punti a organizzare meglio la gestione dei luoghi di prima accoglienza piuttosto.
Sì, la vera emergenza, il vero aspetto urgente sulla gestione dei flussi migratori è proprio il sistema di accoglienza. Sulla tratta Libia-Italia certamente l'isola di Lampedusa è un passaggio fondamentale che va rafforzato da un punto di vista della riforma di tutela sanitaria dei migranti sbarcati, l'identificazione e l'accesso al centro che è sempre affollato, le nuove misure di congestionamento del centro stesso, ecco, visto che gli arrivi autonomi dei barchini corrispondono al 50% di tutti gli arrivi, ecco. disposizioni urgenti avrebbero dovuto guardare a questi, come dicevo prima, nuovi accordi con i paesi di partenza. Con la Tunisia c'è già un accordo e tutti coloro che sono arrivati e che non avevano diritto sono sempre stati rimpatriati. Con l'Egitto è una situazione che va affrontata, ma al tempo stesso capire anche meglio la situazione che sta vivendo questi due paesi. Se la Svizzera ad esempio ha fatto un piano di sviluppo fondamentale...
La devo interrompere, Monsignor Perego, purtroppo siamo arrivati a pochi secondi dalla fine della trasmissione. Chiedo scusa per questa interruzione brusca. Io la ringrazio per la sua partecipazione. Ci risentiamo sicuramente per tornare a parlare di questo argomento. Grazie ancora.
Grazie.